Caro Fofo, naturalmente non c'è bisogno di spiegare chi sono Dielio e le Storie Tese e soprattutto cosa rappresentano per la musica italiana, cosa hanno rappresentato e cosa rappresenteranno, però secondo me c'era bisogno di spiegare chi sta dietro al suono dal vivo di Dielio e le Storie Tese. Io sono molto contenta di averti davanti a me, sono molto contenta di aver letto il tuo libro, che, lo ripetiamo, si intitola Storie di straordinaria fonia. Ed è tutto straordinario, Fofo. Intanto spiegami come ti sei fatto convincere a scrivere un libro, cosa che tu non avevi nemmeno per l'anticamera del cervello.
Intanto ti ringrazio per l'invito e per il tuo desiderio di fare questa intervista, alla quale io ho aderito molto volentieri. L'idea del libro è nata sotto istigazione intanto di Le Storie Tese, che durante 25 anni di scorribande attraverso l'Italia mi hanno sentito parlare di epoche che loro non hanno vissuto, inerenti alle mie avventure musicali. E raccontale oggi, raccontale domani, mettendole insieme tutte, alla fine c'erano degli aneddoti che loro ritenevano interessanti e anche, voglio dire, abbastanza intriganti per capire quello che era l'ambiente musicale degli anni 50, 60, 70, 80. Io purtroppo mi fermo qui perché ho talmente tanti anni e dopo scoprite quanti anni ho. E per cui ecco, loro sono stati, diciamo, la spinta. Poi, grazie a Francesca Gaudenzi e a Duccio Pasqua, che pure loro in contemporanea, essendo miei amici, erano ricettori di tutte le mie chiacchierate dopo le cene, per cui avevano già sentito quello che io avevo fatto al seguito di artisti anche famosi come Baglioni, Dalla, Ron, La Oxa, Rino Gaetano, Patti Pravo, per cui alla fine mi hanno detto: ma perché non fai un libro? Perché queste sono cose che secondo noi potrebbero considerarsi non solo interessanti.
È la storia della musica italiana e della relativa discografia. C'è uno spaccato meraviglioso in tutte queste pagine che tu hai scritto.
Sì, perché io ho avuto il privilegio e la fortuna, e mi considero anche onorato, di aver vissuto in epoche in cui la musica era musica con la M maiuscola, perlomeno io l'ho vissuta così. Pertanto, insomma, sono cose che chiaramente ti fanno capire come era il mercato discografico e come era l'industria discografica, soprattutto in illo tempore. Perché in illo tempore? Perché oggi, secondo me, le case discografiche, come l'ho vissuta io, non esistono più.
Certo, è cambiata molto anche la musica. Dicevamo, un libro sulla storia della discografia italiana a partire da Renato Zero. A proposito di musicisti sottovalutati, perché è sempre stato considerato più che altro un interprete? Nessuno ha mai voluto approfondire. Ti faccio questa domanda in virtù della tua grande amicizia con Renato Zero.
Beh, Renato è un personaggio intanto sui generis, sia da un punto di vista della portata artistica che lui ha avuto nella discografia italiana, e sia perché culturalmente è un personaggio particolare. Intanto Renato è nato in un'epoca che era quella del glamour inglese, per cui quel glamour che scaturiva un po' dalla filosofia di Lindsay Kemp con i vari David Bowie, Lou Reed, Gary Glitter, tutta quella gente. E per cui, sai, lui, cioè, pur essendo un autodidatta, cioè, si portava dietro già da giovanissimo visitazioni in territori inglesi, soprattutto a Londra, che era quella che faceva scaturire tutte le innovazioni, soprattutto da un punto di vista teatrale e musicale. E qui, quando lui, pur in età giovanile, ha calcolato e doveva fare l'artista, ha messo dentro le sue aspirazioni tutto quello che era la sua cultura, e che per un autodidatta chiaramente era una cosa abbastanza sui generis.
Però in Italia.
Chiaramente, noi si veniva da una cultura post bellica che era quella di Eladio Villa, con tutto il rispetto, il mio grande rispetto per i melodici italiani del dopoguerra, insomma, era una rottura completamente, quella del, che prima era avvenuta con la Beat Generation e poi con il glamour inglese.
Però non si è mai pensato a lui come musicista, come autore, eppure ha scritto capolavori meravigliosi ai quali tu hai collaborato, specialmente all'inizio.
Certo, ma sai bene che qualche volta, molte volte, spesso colpisce più l'immagine che non i contenuti. Ho sempre dato la precedenza ai contenuti e poi all'immagine, ma con Renato era talmente forte l'impatto dell'immagine che molti chiaramente non hanno catalogato che l'immagine non fosse soltanto una come si può dire, una velleità, un contorno dell'aspetto artistico, ma in Renato era l'essenza, per cui con l'immagine l'immagine va accompagnata a quello che erano i suoi contenuti culturali, che si riflettono poi nell'aspetto sia compositivo che letterale. Infatti Renato all'inizio è stato già un compositore di alto lignaggio, ma soprattutto è uno che scriveva testi di una portata e di un significato al quale chiaramente la discografia italiana non era abituata.
Faccio in fretta un altro inventario, monto la baracca e via, cambio zona, itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai, mi vendo la grinta che non hai, del tuo inferno ti do due ali, sai, mi vendo un'altra identità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà. Ma il circo vive senza di me, non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te, nell'arco di una luna io farò di te un baro pure un re, sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai, mi vendo la grinta che non hai, due ali, sai, oh no, 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 mi vendo, na, 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 la mia felicità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà, io mi vendo e entra, a buon prezzo si sa. Quello che il mondo distratto non ti dà.
tu nasci proprio come musicista, solo dopo hai iniziato a lavorare in studio, poi hai iniziato con i live. Saper suonare o comunque conoscere la musica è una condizione sine qua non per diventare un fonico al tuo livello, della serie ci vuole l'orecchio?
Diciamo che non è una condizione sine qua non, però è un ineluttabile viaggio attraverso la professione che un musicista compie durante la sua carriera. Mi spiego meglio. Io sono nato come musicista autodidatta perché faccio parte dell'Italia postbellica, perché sono nato durante il passaggio della guerra, per cui chiaramente quello che si raccoglieva già da giovanissimi era l'eco delle bande o l'eco delle rare trasmissioni musicali che venivano, diciamo, dedicate dalla radio alle canzonette, alle canzoni. Per cui, sai, io mi sono fatto da solo, e quando ho capito che la musica doveva far parte della mia vita, anteponendola agli studi di giurisprudenza che ho fatto, i quali non ho finalizzato con la laurea, ma però, diciamo, sono rimasto un qualcosa di non definito, perché non mi sono laureato, non ho mai studiato musica da un punto di vista dei conservatori, mi sono fatto da solo, però con un amore infinito per quella che era veramente, ma tutta la musica. Tutta la musica.
Infatti nel libro parli proprio di tutti, da Rino Gaetano a Baglioni, Ligabue. Ecco, perché Fofo, quando andiamo ai concerti alcuni si sentono male, altri peggio, altri pochi per la verità bene? È una questione di struttura o c'è dell'altro?
Secondo me è una questione di sensibilità e di cultura. Ecco, riferendomi alla domanda che mi ha fatto prima, io poi sono diventato ingegnere del suono perché ho capito che la mia professione di musicista doveva essere connaturalmente correlata da situazioni che andavano al di fuori della musica suonata, ma andavano veramente a identificarsi con il suono. Per cui, a forza di stare in studio, perché ho vissuto per 10 anni negli studi dell'RCA italiana, per cui ho fatto il topo di studi addirittura, perché ci stavo dalla mattina alla sera, e ho capito che tutta questa mia cultura che avevo attinto dalla pratica dello studio dovesse essere anche poi trasferita al di fuori dello studio. Quindi mi è venuta la voglia di cominciare a gestire il suono anche da un punto di vista del live. E che ti posso dire, non è una condition sine qua non fare questo, però è un appetito che io mi sono veramente portato dietro, forse era nel mio DNA, perché ho sempre coltivato l'aspetto sonoro della musica, anche quando non pensavo poi di diventarne un professionista in quel settore lì.
Nel libro racconti di molte soddisfazioni che hai portato a casa nel corso di quanti decenni di carriera ormai?
Beh, sono 60 anni.
60 anni. Però c'è stata anche qualche delusione, qualcuna la descrivi, ma avresti voluto dire di più?
Bah, sai, cioè pretendere che nella vita tutte siano rose mi sembra sia eccessivo, e pretendere troppo. E come tutte le cose ci sono le belle avventure, ma io devo dire sono stato molto fortunato. Intanto fortunato a prendere i treni che mi si sono presentati, li ho presi tutti, e voglio dire, questo è già una fortuna, grande fortuna, perché ci sta anche di prendere poi qualche treno sbagliato. Tutto quello che ho fatto mi ha dato soddisfazione, per cui voglio dire, rimanere deluso qualche volta, ma sono delusioni che rispetto poi alle soddisfazioni la musica mi ha dato diventano veramente inattive.
Com'è affrontare i capricci delle star per uno come te, che sei così diretto, così sanguigno? Lo sanno tutti.
Ma li devi affrontare, perché ognuno c'è la sua personalità, nel bene e nel male, cioè tutti abbiamo una personalità. gli artisti ancora più pronunciata, perché se no non sarebbero artisti. Per cui devi convivere con tutte le loro, i loro sfoghi, no? Renato ci aveva i suoi, Rino ci aveva i suoi, Dalla ci aveva i suoi, ognuno ci aveva, diciamo, era un po' l'aspetto caratterizzante anche delle loro personalità, per cui ci dovevi convivere nel bene e nel male.
Sai che però leggendo il tuo libro io mi aspettavo qualche strale verso i progettisti e gli architetti dei luoghi dove si fanno i concerti, invece niente.
Ma guarda, purtroppo io devo dire in Italia la musica non è mai stata, da un punto di vista dell'ingegneria acustica, dici te, non è mai stata considerata molto né dagli architetti né dagli ingegneri, a cominciare dal capo degli che è Renzo Piano, che secondo me è un genio nell'architettura e non capisce tanto di ingegneria acustica.
Ecco,
questa è la mia teoria.
Ed è ancora così.
Bisogna convivere in Italia ancora con dei teatri che magari sono bei teatri, ma da un punto di vista dell'ingegneria acustica non sono stati mai progettati correttamente. Perché alla fine molti teatri erano utilizzati come cinema e non come auditorium dove si sviluppa veramente un rapporto intenso tra l'ascolto e diciamo il dover presenziare al concerto. Ci devi stare a un concerto e ci dovresti stare dal momento che pago un biglietto nel migliore dei modi. Purtroppo in Italia non è così.
E invece qual è stato il posto dove hai lavorato più agevolmente, dove hai detto, ah, finalmente?
Beh, quando ho lavorato all'RCA. L'RCA mi ha dato tutto il massimo, che è stata la mia università.
E invece a livello proprio di location di concerti dal vivo?
Mi fai una domanda. Trovarsi bene in un teatro vuol dire stare in un auditorium, ma stare in un auditorium bisogna che ci stia in situazioni che sono perfettamente correlate con le esigenze della fisica. Sinceramente io in Italia non ne trovo quasi nessuna, però alla fine ci sono, oggi la tecnologia ti mette a disposizione situazioni impiantistiche che insomma sono evolute, con le quali riesci a convivere anche con aspetti che non sono ottimali da un punto di vista delle leggi acustiche.
Beh, tu sei riuscito a fare i suoni al Palaghiaccio di Milano, cosa impossibile, però ci sei riuscito, quindi tu praticamente riesci a fare qualunque cosa da lì, anche da prima, ma da lì poi sei diventato il mago del suono dal vivo in Italia.
Allora io non mi considero, ti ringrazio di queste considerazioni, non mi considero a questo livello, cioè io sono riuscito a mettere i miei orecchi e la mia cultura a servizio del miglior adattamento che si possa dare a un concerto, per cui con ieri ho fatto quasi, adesso ho fatto 1000 concerti e su 1000 concerti chiaramente ci siamo ritrovati in situazioni ottimali e a situazioni precarie. Bisogna riuscire con un po' di buona volontà e molta passione a cercare di risolvere l'irrisolvibile.
E come lo risolvi l'irrisolvibile?
Con gli orecchi si risolve l'irrisolvibile. Non ci sono libri che ti insegnano a risolverle, le risolvi con l'esperienza, riuscendo a parare a delle situazioni di emergenza, avendo vissuto precedentemente delle situazioni precarie e avendole anche parzialmente risolte, poi le riapplichi a situazioni che ti si riparano non in maniera corretta. Correggi il tiro, a forza di correggere il tiro poi riattui queste esperienze in situazioni precarie.
C'è qualche artista al quale, sempre parlando di musica dal vivo, al quale avresti voluto aggiustare il suono ma non hai avuto l'occasione di farlo?
Ivan Graziani. Per me è uno dei più grandi musicisti che noi abbiamo avuto. Purtroppo è morto troppo giovane, mi onoro di esserne stato amico e il privilegio di essere stato amico, perché Ivan, al di là di un grande cantante, è stato un grande musicista, secondo me.
Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Signore, se lanci uno strale, sbaglia l'ira per favore, non farmi del male. Io non l'ho fatta apposta. Perciò, signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Non so com'è, ma è accaduto. Lui è entrato nel bar con lei e si è seduto. Io ero lì, affascinato. La sua carica sessuale si spandeva nel locale. Ed io, di desiderio stavo male. Così mi sono avvicinato. E a giocare a poker l'ho invitato. Avevo un cosa rilanci se non hai più niente tranne lei? Se perdo, tu l'avrai. Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. E le sue corde hanno vibrato. In una notte io quel sogno l'ho bruciato. Mentre dormiva son scappato. Con le gambe intorpidite, le scarpe ancora slacciate. Gambe intorpidite, le scarpe ancora slacciate. Con il mio mazzo di carte truccate.
Un grande compositore e anche un grande autore di testi. Per cui il fatto di non aver potuto mai, pur essendo un amico, le nostre strade sono state diverse da un punto di vista della professione e non ho mai avuto il piacere di poterci collaborare. Questo sarebbe stato, questo è un po' la cosa che mi rimane vuota nella mia carriera.
È un bellissimo ricordo questo, Ivan Graziani è stato fondamentale per la musica italiana e anche lui sottovalutato, come dicevamo prima.
Sì, molto sottovalutato e spero che le nuove generazioni lo rivalutino per quello che merita.
Facendo un altro passo indietro, a un certo punto tu ti trovi a Londra durante le registrazioni dell'album di Patty Pravo e ti trovi con Vangelis e John Anderson. Tu descrivi nel libro tutta la tua emozione, ti trovi nella stanza dove Vangelis aveva tutte le sue tastiere, non credi ai tuoi occhi e soprattutto non credi alle tue orecchie, perché l'album era prodotto da Vangelis e Vangelis stava collaborando con John Anderson, cantante degli Yes.
La precisione, Vangelis non era il produttore dell'album, ma era il l'arrangiatura.
Okay. Ma secondo te Patty Pravo aveva capito chi era Vangelis?
Certamente sì, perché l'aveva richiesto lei, perché allora gli artisti di un certo lignaggio potevano anche permettersi di richiedere alle case discografiche, alle direzioni delle case discografiche, l'utilizzo, tra virgolette, di arrangiatori prezzolati e famosi, chiaramente. E siccome Vangelis aveva già fatto degli album notevoli, prima con Cocciante, mi sembra, e con Baglioni, a questo punto, dato che Vangelis aveva già colpito nel segno con la sua arte, e Patty Pravo pensò bene di richiedere un arrangiatore famoso. L'RCA gli propose Vangelis e lei lo decise e gli sarebbe andato bene. Lo vedo bene.
Insomma, direi di sì. Senti, nel libro a un certo punto, venendo agli Elio le storie tese, si parla del tagliere di Faso. Molto divertente anche per come la racconti, però la domanda è: quante volte ti è capitato, e se ti è capitato con chi, se ce lo puoi dire, di far cambiare lo strumento a un musicista perché il suono era brutto?
No, raramente. Io ho sempre cercato di accettare quello che il musicista mi porta, perché ogni musicista poi si affeziona al proprio strumento. Ora, fermo restando che i musicisti, quelli bravi, usano i migliori strumenti che sono sul mercato, per cui poi ce ne sono le alternative. Molti usano strumenti e poi provano anche, perché glieli offrono, provano anche altri strumenti. Io con Faso, dato 25 anni ormai di onorata conoscenza e amicizia, è un successo, come ho scritto nel libro, che una volta un bravo artigiano gli propose di poter provare uno strumento che non fosse lo Yamaha 6 corde che Faso generalmente usa, e Faso lo utilizzò. Io in quella circostanza sentii, c'era una differenza enorme di suono, e gli dissi: togliti quel tagliere. Ma non mi è successo, devo dire che questa esperienza, insomma, non ho mai audizionato gli strumentisti alle mie esigenze. Sono io, mi sono adattato alle esigenze degli strumenti, come è giusto che sia.
Senti, a proposito di musicisti, inevitabile parlare di Fayez, che suonava tutto. Se non conosceva uno strumento, tu scrivi nel libro, lo poteva imparare in 2 giorni. E come ci riusciva?
Perché era un genio. I geni riescono a rendere possibile l'impossibile. Fayez era uno di questi. Fayez è uno che gli metteva uno strumento in mano e una settimana dopo suonava lo strumento. Fayez, insomma, rimane, al di là della mia malinconica sensazione di non averlo più, purtroppo per motivi che sono inerenti a situazioni disgraziate dell'esistenza di un individuo. Lui purtroppo è morto giovane, però insomma è stato come un atto di ringraziare la situazione. Solo Ivan era un chitarrista. Fayez era tutto, perché sapeva, era un ingegnere del suono a livelli altissimi. Infatti io quando sono entrato nelle storie tese ci avevo un po' questa sensazione di quasi di, come si può dire, di
soggezione,
però di era un imbarazzo felice, un imbarazzo felice, perché sapevo, avendolo già visto lavorare in studio, durante un disco che avevo prodotto di Renato Zero nel 1986 al Psy a Milano, avevo già visto che questo era bravissimo anche a fare il genere del suono, per cui insomma quando poi ho avuto l'occasione di entrare ufficialmente a far parte del cast tecnico artistico di Le Storie Tese, sapevo che mi avrei dovuto confrontare anche con un personaggio come Fayez. Ma Fayez mi incoraggiò perché aveva stima di me, per cui sai, questa fu una bella spinta anche poi a inserirmi nella filosofia delle Storie Tese, che non è semplice, perché sono, al di là del fatto di essere grandissimi musicisti, sono personaggi anche particolari, nel senso che non fanno la musica pop, per cui con loro non è mai niente di scontato, cioè è tutto sempre molto imprevedibile, però l'imprevedibilità in questo caso è giustificata sempre dalla genialità.
Un'esistenza di sforzi, tallonando la chimera di una melodia, composita, gremita di arzigogoli rarissimi, che poi alla fine scopri che ti mancava quella nota sola, bellissima. Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota, una canzone poco nota che si fa con una nota, e quella nota è questa, è la canzone mononota. Puoi cambiare il ritmo, puoi cambiare la velocità, puoi cambiare l'atmosfera, puoi cambiare gli accordi, la puoi fare maggiore, minore, eccedente, diminuita, puoi cambiare il cantante, puoi cambiare l'argomento, puoi cantarla da solo, puoi cantarla tutti insieme con il coro, puoi farla fare all'orchestra mentre ti prendi una pausetta.
Ottimo questo caffè.
Puoi cambiare la lingua, for example, you can sing it in English, auf Deutsch, in francese, in spagnolo, in cinese, unci, dunci, trinci, quante cose che puoi fare senza cambiare la nota. Puoi cambiare l'ottava, puoi cantare all'ottava bassa e puoi far finta che sia finita. Ma se non sei in grado neanche di cantare la canzone mononota, ti consigliamo di abbandonare il tuo sogno di cantante. Se sei un cantante virtuoso, stai attento che qui basta che fai hey, 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 yeah, e sei fuori. La canzone mononota che non scende a compromessi, e se non fai il compromesso è piccolo, tipo questo. La canzone mononota ha avuto i suoi antesignani, uno su tutti Rossini, Bob Dylan, Pintarella di Luna, è anche facile da fischiettare. Democratica, osteggiata dalle dittature, fateci caso, l'inno cubano è pieno di note. C'è poi il samba di una nota sola, ma se ascolti attentamente, dopo un po' cambia. Jobim non ha avuto le palle di perseguire un obiettivo, non ci ha creduto fino in fondo, invece noi...
è un libro, come dicevamo, molto interessante. C'è la storia della discografia italiana, la storia di musicisti che iniziano pian pianino e poi diventano delle grandi star, musicisti con i quali hai lavorato volentieri, con alcuni altri un po' meno, però insomma lo dicevamo prima. E solo l'ultima parte del libro è dedicata agli Elio come band, e c'è un passo molto emotivo che tu dedichi a Paola Folli.
Beh, Paola, insomma, c'è un fatto affettivo, perché Paola, praticamente io intanto l'ho conosciuta in occasione di un tour di Celentano, che era il tour prima italiano e poi internazionale, e lì imparai, mi capitò di venire a contatto professionalmente con questa signorina che faceva la corista, e mi colpì subito, intanto la sua bravura e poi la sua simpatia, perché Paola Folli è un mostro di simpatia, non gli puoi voler bene, tant'è che poi ha avuto anche il privilegio di sposarla addirittura, perché l'ho unita a matrimonio con Francesco, e loro me l'hanno chiesto perché avevano piacere che io li convolassi.
Maestro di cerimonie.
Esatto, no, proprio ho fatto le veci del sindaco, cioè sono state sposate civilmente da Fofo Bianco.
Fofo Bianco.
Per cui, ecco, io con Paola, cioè, che posso dire, è una persona top da un punto di vista della professionalità e delle doti vocali che lei ha, e poi è un top anche da un punto di vista della personalità.
Forse non tutti sanno quanto è piacevole sotto la doccia cantare una melodia che sale su, ancora più su, semplice no, perché quelle facili le sa cantare tutti sotto una panace di idrogeno. Chiamerò l'idraulico, perché scopro che dei forellini si sono durati per colpa di un calcare malefico. 2000 frutti spazzari e li divergono. Un rivolo qua, un'onda no malarà. Però mi sembra saggio con lo straccio dare una passata rapida.
Stiamo parlando, avrete indovinato tutti, del sentimento della tristezza!
Senti, ma degli Eli, qual è quello che fa più casino?
Un po' tutti, però è un casino, è un caos che viene poi consacrato a normalità dalla loro genialità, questo è un caos, e poi a un certo momento esplode in situazioni non comuni che fanno parte soltanto di pochi eletti, perché le Strade Tese sono un gruppo che fanno parte dei pochi eletti, ma non a livello nazionale, a livello internazionale. E non è un'iperbole questa, è la considerazione che io faccio di un gruppo che io ormai è di persone che frequento da 25 anni.
Senti, tra i tanti artisti che hai conosciuto, ma soprattutto con i quali hai lavorato, c'è stato qualcuno che magari non ti piaceva molto, ma poi l'hai visto dal vivo e l'hai rivalutato?
Guarda, ti dirò che io ho avuto anche questa fortuna, che sono sempre stato messo a contatto con personaggi, e questa è la fortuna, perché cioè Non lo posso spiegare in un'altra maniera. Tutte le persone con le quali sono stato a contatto alla fine si sono rivelate ottime da un punto di vista della performance artistica. Che ti posso dire? Poi mi sono trovato a gestire situazioni che all'inizio non facevano parte della mia cultura musicale. Ne faccio un esempio, che ne può? Masini stesso, che pur essendo un personaggio fiorentino che io già conoscevo, però sinceramente non pensavo che diventasse l'artista che poi è diventato, e non pensavo soprattutto che diventasse il cantante che poi è diventato, anche dal punto di vista proprio delle virtù canore, perché ecco, lui è stata una sorpresa, non avrei mai pensato che Marco Masini diventasse poi il cantante che è diventato, ma io questo l'ho avvertito anche con Renato Zero. Il Renato Zero, cantante all'inizio, non è quello che si sente adesso. Cioè, Renato Zero a 70 anni è il condensato di tutto uno work in progress che lui ha fatto attraverso lo studio della sua voce.
Vai o andavi, o se ci vai ai concerti degli altri, qual è quello che hai sentito meglio, che ti ha colpito?
A livello italiano?
Sì.
Zucchero, cioè più bravo di tutti, secondo me.
Anche dal punto di vista del suono?
Sì, anche dal punto di vista del suono. Intanto si avvale di un signore, sta dietro il mixer, che è quello che credo lavori con i, abbia lavorato con i Pink Floyd per una vita. E però lui è uno che veramente ha delle esigenze che poi si commisurano con il jet set di artisti internazionali. Per cui questo si spiega poi, fra l'altro, con le collaborazioni e le partecipazioni che solo lui e pochi altri, forse ci mettono Mazzotti, hanno avuto con artisti che sono famosi.
C'è una scuola Foffo? C'è qualche ragazzo che stai allevando al culto del suono dal vivo?
Ma guarda, io ho avuto tanti assistenti e devo dire mi hanno, praticamente sono stati tutti poi persone che si sono rivelate eccezionali, ma non per merito mio, ma di probabilmente perché, non lo so, forse perché vedendomi lavorare qualcosa avranno pure imparato. Però devo dire anche questo, sono orgoglioso e onorato. Faccio degli esempi: Alberto Butturini, che è uno dei più famosi ingegneri italiani, mi ha fatto da assistente a tempi di Lucio Dalla. Che ne so, Corsellini, che è quello che lavora da anni ormai con Vasco Rossi, è uno che mi ha fatto da assistente. E ora ce n'è un altro che è Andrea Pellegrini, che uno promette molto bene, anzi no, che promette, lo è già un ottimo ingegnere del suono.
A questo punto c'è una domanda, anzi due: qual è il pezzo più complicato che tu devi equalizzare e sistemare dal vivo degli Yellow Story Tese? Che quando tu vedi la scaletta di un tour e vedi che questo pezzo è compreso nella scaletta, ti metti le mani nei capelli.
Ma guarda, quasi tutti i pezzi degli Yellow sono così, è difficile fare una graduatoria, però ci sono dei pezzi addirittura che non vengono mai più rimessi in scaletta perché non erano difficili per me, erano difficili pure per loro. Però per esempio un pezzo che ancora non è facile è Super Giovane, per esempio, perché è un film con tante scene.
In penna esclama porco dito, io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla petomarmitta. Motociclo, motocarrozzetta, sgomma in chioda, va manetta e fa cagare addosso i Matusa e il governo. Go 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 governo. Lui li stordisce con le fiale puzzolenti, poi li subissa di cingomma nei capelli
e li finisce sputazzando il riso con la penna Bic.
Mi piace quel ragazzo perché
sto diventando forse ricchione,
ma ditemi in sostanza se c'è
qualcuno che affronti il governo in Matusa con grinta e simpatica per
come quel matto di Super Giovane.
Cappellino, Valentino,
Super Giovane.
dondolo il governo si avvicina, travestito da piscina, traboccante di analcolico biondo. Un giovane si tuffa nella vasca come un vero giamburrasca, ma a contatto con il liquido esclama:
ma vaffanculo, questo è terribile, analcolico moro, aiuto super giovane!
Scatta super giovane e derapa soccorrendo il capotilla, il canopetta, il capotilla, il capotilla. Catoblepa, catoblepa, su delle drappa soccorrendo il catoblepa che purtroppo sta tirando le cuoia.
Addio super giovane, per me ormai è finita.
No!
L'analcolico moro è entrato in circo.
Non dire così, amico catoblepa. Ecco, prendi questo.
Ma cosa?
Ah.
Ah.
Ah. Catoblepa.
Catoblepa, catoblepa, io ti dono le mie tepa per il viaggio che conduce all'aldilà. Catoblepa, 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 catoblepa. Catoblepa, tu il mio amico morto, io vendicherò chi tu.
Ed ora la mia arma finale!
E super giovane da fuoco uno spinello, col quale affumica il governo che all'istante passa all'uso di eroina e muore pieno di overdose.
Mi piace quel ragazzo perché sto diventando forse ricchione. Ma ditemi in sostanza se c'è qualcuno che affronti il governo in Matusa con grinta e simpatica per come quel matto di super giovane.
Il governo esplode, i suoi brandelli in cielo compongono la scritta zio cantante, che sta a significare lo scorno dei Matusa, mentre i giovani limonano felici esaminando giornali di Polanco che ritornano alla luce dopo un'era di arbitrario oscuramento, grazie al provvido intervento che operò quel sacramento di
super giovane, super giovane, salva il giovane, libera la giovane, super, super, super giovane.
Cantiamo la nostra gratitudine,
gratitudine, gratitudine
a questo raro esempio di
però devo dire e delle storie tese sono un gruppo difficile da gestire da un punto di vista proprio della presa del suono, perché non hanno la caratteristica di essere multiformi nella loro creatività. Mi spiego meglio. Ci sono molti artisti che, fatto un pezzo durante un concerto e dura due ore, dopo il primo pezzo potresti andartene a prendere, a farti una mangiata, quando ritorni fatto un pezzo fatti tutti. Con le storie tese non può essere così, perché all'interno di ogni pezzo esistono molte scene, tutti i pezzi sono praticamente delle piccole suite, però difformi l'uno dall'altro, per cui questa mancanza di omogeneità crea chiaramente un bel problema che devi risolvere chiaramente con passione, con gusto e con creatività, e sono le componenti che mi hanno fatto accettare poi dal gruppo.
Una sfida continua, sì, ogni volta. Senti Fofo, domanda delle 100 pistole. È stato più complicato sistemare il suolo del Palaghiaccio di Milano o dell'Auditorium Paganini di Parma?
No, l'Auditorium Paganini di Parma è il peggio di tutti. Quello è impossibile, no? Io ho alzato le mani e ho detto, per me il concerto non si fa. Cioè si fa, ma io non ci metto mano, perché è impossibile.
C'è questo suono che rimbalza dal vetro.
Ma era fatto per non essere amplificato quel posto. Bisogna dire anche questo. Credo sia anche quella una situazione che fa capo al Renzo Piano. Però quello era un posto dove era stato, diciamo, è progettato, credo, come dépendance del Teatro Regio, credo.
Non lo so.
Mi dissero l'orchestra stabile andava a fare prove lì, però non era stato creato per essere amplificato quel posto lì. Beh, c'è da dire questo. Però poi ho saputo da alcuni orchestrali che pure loro non amavano andare lì perché non riuscivano a capire niente anche se non c'era l'amplificazione. Figurati a mettere un impianto lì dentro, quello è impossibile, non si risolve.
Senti Fofo, io ti ringrazio moltissimo, quante cose potremmo dire di nuovo. Chissà che non esca Storia di straordinaria fonia volume 2, ce l'hai in mente? Perché ne hai ancora tante da raccontare.
Allora guarda, cioè, il libro è stato depennato di 200 pagine, perché queste 200 pagine si poteva fare anche dei torti a qualche personaggio e non è bello perché è bella, la musica è bella e va vissuta come bella, bella cosa, per cui anche a descriverla va descritta nella maniera più solare, no? Per cui che ti dico, si potrebbe anche fare avendo la possibilità di avere qualche avvocato che ti para. A questo punto, avendo tanti soldi da poter risargire a eventuali proteste o opposizioni di qualche artista colpito, si potrebbe anche fare. Mi piacerebbe parlare, invece, ne ho già parlato con i miei collaboratori, Duccio Pasqua e Francesca Gaudenzi, di scrivere un libro sugli artisti sfigati, nel senso, quegli artisti avrebbero meritato di fare molto più successo sia in vita e post mortem di quello che hanno fatto.
Allora lo aspettiamo questo libro?
Non lo so, guarda, io anche perché non so se ci sono gli anni a disposizione ancora.
Ci sono. Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo. Questo è il titolo del nuovo tour di Elio le Storie Tese, partito da Sasso Maggiore il 30 settembre scorso e che arriverà a Parma, al Teatro Regio, il 16 di dicembre. E naturalmente, dietro al mixer, troveremo Rodolfo Bianchi, in arte Fofo. Fofo Bianchi, grazie mille.
Grazie Simonetta, grazie.